la lettera pastorale di Paolo a Tito, leggeremo dal capitolo 2, pochi versetti, versetti da 11 a 15. Dice così la parola del Signore: la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare alle impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga zelante nelle buone opere. Parla di queste cose, esorta, riprendi con piena autorità, nessuno ti disprezzi. Ovviamente questa era l'esortazione che Paolo fece al suo discepolo Tito, incaricandogli appunto di insegnare la parola di Dio nella chiesa dove era stato posto. Il tema o il titolo di questa predicazione, che vi avevo anticipato domenica scorsa, è aspettando il suo ritorno, cioè il ritorno di Cristo, viviamo. Nelle settimane scorse, potremmo dire ormai l'anno scorso, e proprio in prospettiva delle celebrazioni natalizie, abbiamo riflettuto insieme sulla figura di Cristo Gesù, andando attraverso tre temi centrali della Scrittura, appunto riguardante la persona di Cristo, cioè il Natale per i veri credenti. La prima predicazione ci ha permesso di evidenziare la cattiva e la buona notizia del Natale, e cioè la cattiva notizia per chi celebra il Natale senza Cristo, dimostrando ancora di essere schiavo del peccato, perfino dell'idolatria del Natale. La buona notizia invece per chi ha creduto che Gesù Cristo, fattosi uomo, è il Redentore, il Salvatore, il quale ha trasformato la condanna a causa del peccato in grazia proprio in virtù di questo sacrificio sostitutivo di Cristo Gesù. La buona notizia di Cristo il Salvatore è ancora oggi, per la sua grazia, anche nel 2022, almeno fino ad oggi, in grado di trasformare la cattiva notizia in buona notizia per chi lo riconosce come il solo Salvatore inviato da Dio Padre. La seconda predicazione ha ribadito la verità biblica che i credenti, i cristiani nati di nuovo, sono stati creati per il Natale, che abbiamo detto è Cristo. Essi hanno preso coscienza del privilegio, di tale privilegio, quando nel corso della loro vita sono stati chiamati al ravvedimento, così come è avvenuto per Paolo sulla via di Damasco. Chiamati da Cristo o da Dio in Cristo, i quali hanno riconosciuto il loro peccato, hanno confessato il loro bisogno di un Salvatore, è riconosciuto Dio Padre e la sua parola come autorevole, infallibile, riconoscendo la dottrina elettiva come il progetto di Dio per la sua Chiesa. Ci ha eletti prima della fondazione del mondo, Efesini 1, 3. Per questo abbiamo dato il titolo Creati per il Natale. E infine la predicazione dell'ultima domenica dell'anno 2021 ci ha ricordato la dottrina che Gesù Cristo, cioè Gesù, il Messia, figlio di Dio, è Salvatore e Signore di Natale. Ci è stato detto che Cristo non è diventato Signore o Salvatore e Signore a seguito dell'incarnazione. Non ha dovuto seguire un corso di perfezionamento, di santificazione, di divinazione per diventare Salvatore e Signore. Abbiamo detto che Egli è per sua natura, dall'eternità, Salvatore e Signore. Il testo che abbiamo letto all'inizio del Salmo 90 ci ha ricordato anche questo. E se questo non fosse stato vero, Cristo non avrebbe potuto salvarci dall'ira di Dio. Non avrebbe potuto liberarci dalla perdizione a causa del peccato. Abbiamo poi sottolineato che la proposizione di, cioè Signore di Natale, ha voluto mettere in risalto la verità che la sua signoria è su tutta la realtà creata e da sempre e per sempre. E così anche sulla vita dei credenti, di coloro che si è acquistati a prezzo del proprio sacrificio. Quindi a partire da Adamo e tutti i discendenti, Cristo è colui che è il Signore, che è il Salvatore e il Signore. Però abbiamo anche detto che Egli non è Salvatore e Signore semplicemente del giorno di Natale. E neppure Gesù si accontenta di questo. Non si accontenta neppure di essere solo il Salvatore dei peccatori, ovvero di colui che rilascia la carta d'identità del io credo, io sono un cristiano, e poi tutto si conclude lì. Quando ho fatto il mio servizio militare, oggi non è più possibile questo, veniva rilasciato ad ogni militare una medaglietta di riconoscimento dove c'era nome e cognome e l'appartenenza religiosa. Quindi ad identificare, diciamo, di fronte a tutti gli altri il proprio credo. Ecco, Gesù non ci ha rilasciato un'etichetta di questo genere, io sono cristiano, e quella, diciamo, quel rimando cristiano era sulle medagliette della maggior parte dei militari, ma la maggior parte non era cristiana, semplicemente perché era nata in una famiglia o in un paese cristiano. Non è questo il senso della signoria di Cristo su di noi. Quindi non si accontenta di rilasciarci questa targhetta, questo passaporto, questa carta d'identità. Io sono cristiano. Egli è venuto per dirci che è il Signore, che è il sovrano di tutta la realtà, è il padrone di tutta la tua, la mia, la nostra vita. Non vi deve essere assolutamente nulla che Cristo dica: mi dispiace, non è mio. Certo, può dirlo per il peccato, non è suo il peccato. Ma al contrario, Cristo deve dire che tutto è mio, anche della tua, della mia vita. Dio ci vuole in Cristo assolutamente suoi, esclusivamente per sé. Lui che ha dato se stesso per i peccatori, li vuole interamente per sé. Ricordiamo che cosa disse il Signore Gesù nella preghiera sacerdotale: erano tuoi e me li hai dati, sono miei, siete miei, fratelli e sorelle. Questa è la parola di consolazione che il Signore Gesù ci dà: siete suoi, siamo suoi. Dirsi cristiani però e non riconoscere la sovranità assoluta di Gesù Cristo è disdegnare la sua signoria totale sulla nostra realtà, sulla vita, e in qualche modo è dichiararci indipendenti, autonomi. Non sentirci affatto legati, come Cristo si è legato a noi, a Lui. E se non ci sentiamo legati a Cristo, come Cristo vuole, non ci sentiamo legati neppure alla Chiesa. Viviamo da isole indipendenti. A questo punto ci siamo chiesti, ce lo chiediamo nuovamente, che senso ha dirsi o dichiararsi cristiani? O ha senso ancora dichiararsi cristiani? Quale testimonianza possiamo dare che sia credibile se non camminiamo insieme alla Chiesa e se insieme non confessiamo che Gesù Cristo è il nostro Salvatore e Signore? Il tema della predicazione di questa prima domenica del 22, aspettando il suo ritorno, non ha alcuna intenzionalità di fuga dal mondo, dalla realtà pur complessa, pandemica, che stiamo vivendo, una realtà complessa anche sul piano sociale, delle relazioni, sul piano economico, lavorativo, tutte cose che conosciamo bene. Quindi aspettando il Signore non vuole dire fuggiamo da questo mondo. Infatti la seconda parte del titolo è viviamo. E la prima verità che dobbiamo affermare per meglio vivere l'attesa del nostro Signore e Salvatore Gesù è ricordare la dottrina dell'incarnazione del Figlio di Dio. Cristo è già venuto una prima ed unica volta nel mondo degli uomini e quindi non ha bisogno di nuovi natali. E in secondo luogo affermiamo che credendo che Cristo è risorto, che è alla gloria del Padre, noi riaffermiamo che Egli ritornerà una seconda volta, una sola seconda volta alla fine dei tempi. Quello che abbiamo letto ci ricorda questo, aspettando la beata speranza, l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Ovviamente i tempi li conosce solo Dio, per cui, siccome noi non possiamo dire domani vedremo il Signore, siamo chiamati a vivere nella prospettiva di vedere, ma a vivere. Paolo, quindi, quando dice aspettando la beata speranza, l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, non sta pensando ad un altro Natale, ad un'altra incarnazione. Con il suo primo Natale fra gli uomini, Gesù, ci viene detto, ha già dato se stesso per noi per riscattarci un popolo da ogni iniquità. Riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga zelante nelle buone opere. Questo abbiamo letto, versetto 14. Sapendo, aggiunge Paolo, che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui, perché il suo morire fu un morire al peccato una volta e per sempre. E se questo è vero, allora Cristo non ha bisogno di nascere nuovamente, ma certamente ha bisogno di ritornare tra gli uomini nella speranza cristiana. Paolo parla quindi della speranza, della certezza della sua seconda apparizione, che è altrettanto sicura, altrettanto veritiera, così come è stata la sua prima venuta. Nessuno di noi, Paolo neppure aveva pretesa di stabilire quando Cristo sarebbe venuto, ma aveva la certezza e ha la certezza, che è la certezza cristiana, che Cristo ritornerà. Gesù stesso ha fatto questa promessa. Paolo non era presente quando Gesù disse ai suoi: quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò, vi accoglierò presso di me, perché dove sono io voglio che siate anche voi. Paolo non era presente, però in questo testo che abbiamo letto sta dicendo la stessa cosa. Ha creduto ciò che gli è stato trasmesso, abbiamo detto anche a proposito della cena, e non solo, l'ha divulgata come una dottrina di fede. La speranza cristiana è una dottrina di fede, che è propria a tutti i cristiani, nati di nuovo, creati per Cristo. La dottrina cristiana, però, della speranza, ha delle ricadute sull'oggi. La certezza del ritorno di Cristo ha delle ricadute inevitabili sulla vita oggi. Ed infatti il primo aspetto che vorrei trattare con voi è: attesa sì, pigrizia no. L'attesa cristiana non è vista o insegnata da Paolo come un tempo di pigrizia, di svogliatezza, di ozio, di inattività, di attesa passiva, guardando il mondo dalla finestra della nostra spiritualità. Dopo aver affermato e insegnato che la grazia salvifica si è manifestata per tutti gli uomini, aggiunge l'elemento vitale, creativo, che è proprio a tutti i credenti, quello dinamico, ci insegna. Questa grazia salvifica ci insegna a vivere in questo mondo. Quindi non c'è, come dire, pigrizia, svogliatezza, ozio, inattività. Ora, prima di andare avanti, dobbiamo chiederci che cosa o chi, per meglio intendere, Paolo intende quando dice, parla di questa grazia salvifica. Chi è questa grazia salvifica? La risposta la troviamo certamente nell'insegnamento globale della Scrittura. Ma volendo avere un testo, diciamo, esplicito, dobbiamo tornare nuovamente, come abbiamo fatto nelle predicazioni precedenti, al prologo di Giovanni. E nello specifico alle parole di Giovanni il Battista, il quale, dopo aver dichiarato che colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me, aggiunge: perché la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia, la verità, sono venute per mezzo di Cristo Gesù. Quindi la conclusione è teologicamente chiara, logica. Chi ci insegna a vivere in questo mondo è questa grazia salvifica, Gesù Cristo, la grazia di Dio manifestata, versetto 11, manifestata in capo. Anche se per la Chiesa, diciamo, del secondo secolo, a partire dal secondo secolo in poi, Cristo Gesù non è stato più visibile e non lo è, e non lo sarà fino a che non ritornerà, la verità che Cristo è la grazia salvifica e che è Lui che ci insegna, che è giustizia, che è santità, che ci insegna ancora oggi a vivere la nostra vita cristiana nell'ottica proprio cristocentrica, teocentrica. E sapete, il vivere non è semplicemente respirare, cercare diciamo soddisfazioni, crescere, nutrirsi, vestirsi, studiare, maturare, godere il territorio, apprezzare la bellezza della creazione o vivere relazioni proficue, fare vacanze, divertirsi, e potremmo aggiungere tutta un'altra serie di cose. Tutte queste cose le possiamo definire come doni immeritati della provvidenza del Creatore Signore, e che sono espressioni di quella grazia comune di Dio a tutto il genere umano. Così come ci ha ricordato Paolo, mercoledì sera in Atti 14, versetti 16 e 17. Egli, dice Paolo, nelle generazioni passate ha lasciato che ogni popolo seguisse la propria via. Cioè, tutti coloro che non riconoscevano Dio come l'unico Dio andavano per il loro conto. Ma Dio non ha lasciato se stesso privo di testimonianza. E in come Dio ha lasciato, ha dato concretezza della sua presenza? Facendo del bene, mandandovi dal cielo pioggia e stagioni fruttifere e saziando i vostri cuori di cibo e di letizie. Quindi il vivere non è semplicemente questo, godere della provvidenza di Dio. Per Paolo il vivere in questo mondo ha per i credenti ricadute di ordine spirituale, morale, comportamentale, di santificazione, di vocazione e di rinunce a tutte quelle cose che danneggiano il vero godimento della ricchezza, della grazia salvifica e delle provvidenze del Signore quotidiano. Paolo ha piena consapevolezza che della peccaminosità di tutto il genere umano, che deve giungere ad un punto a dire: io sono il primo e peccatore, prima Timoteo 1,15. Pur essendo però già stato giustificato per fede, Romani 1,17, il giusto vivrà per fede, Paolo sa bene che il peccato abita ancora nei peccatori, abita nel suo cuore come abita nel nostro. E pertanto il suo ammonimento riguarda ognuno di noi, riguardante ognuno di noi, è alquanto autorevole se si pensa a quello che lui ha detto relativamente a se stesso. Non fa il discorso rivolgendosi semplicemente agli altri. Paolo dice: perché ciò che io faccio non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Però lo faccio. Ora, se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona, la legge di Dio, perché la legge di Dio mi sta condannando. Mi sta dicendo che sto facendo qualche cosa che non è secondo il suo cuore. E allora la conclusione è che non sono più io che faccio questo, ma è il peccato che abita dentro di me. Difatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma non il modo di compiere il bene. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Paolo sta condannando se stesso, non sta semplicemente facendo un discorso retorico. Ora, se faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. È un po' come se Paolo stesse dicendo, il peccato mi sta ancora dominando. Perché se riesco a fare ciò che non vorrei, è perché il peccato mi sta dominando. Allora è un rimprovero che Paolo fa se stesso. E noi dovremmo farci dei rimproveri. Quando sappiamo di fare qualche cosa che è contro la volontà di Dio, però lo stiamo facendo. Allora vuol dire che c'è il peccato che ci sta ancora dominando. È un po' come se Paolo dicesse attraverso questo rimprovero a se stesso: attenzione fratelli, attenzione Chiesa, non c'è tempo per rilassarsi, per impigrirsi o attendere il ritorno del Signore pensando che per noi non ci sia alcuna battaglia da affrontare nel frattempo. Assolutamente no. Ora, siccome il nemico di Dio è sempre all'attacco e il peccato è sempre alla porta del nostro cuore, alla concupiscenza dei nostri occhi, delle nostre passioni, dei nostri desideri, Cristo, ci dice Paolo, la grazia salvifica di Dio, manifestataci, ci insegna però qualche cosa di diverso. A rinunciare alle impietà e passioni mondane, versetti 11 e 12. E ora, per poter far questo, per seguire l'insegnamento di Cristo, noi dobbiamo essere molto vigili, attenti, a saper discernere, come abbiamo letto nel Salmo, dacci sapienza per saper contare bene i nostri giorni. Per poter seguire l'esempio del Signore dobbiamo saper discernere la sua volontà. E quindi, prendere coscienza di tutte le impietà mondane che fanno parte di quel patrimonio dell'umanità corrotta. È un modo efficace per fuggire, per saper discernere le impietà di questo mondo, è quello di guardare a Cristo, di guardare allo specchio della sua santità, di prendere esempio dalla vita di Cristo, il quale, ci ricorda Ebrei 4:15, è stato come noi, sottoposto ad ogni tentazione, io direi infinitamente di più sottoposto ad ogni tentazione, ma senza peccare. E certamente chi ha imparato a dominare il peccato ha tutte le carte in regola per insegnarci a non peccare, per insegnarci a rinunciare alle irriverenze del mondo. E Cristo Gesù, senza dubbio, è l'esempio per eccellenza. Ma credo che anche Paolo, avendo seguito l'esempio di Cristo, ha carte in regola per insegnarci. Ma qualora non avesse le carte in regola, rimane valida la parola del Signore, che è infallibile, e che ci dice che dobbiamo, rinunciare a tutte le impietà. La certezza della salvezza in Cristo, l'attesa del suo ritorno, dice Paolo, non legittima e non giustifica alcuna sottovalutazione del peccato e delle passioni di questo mondo corrotto. Ecco che Paolo e la parola di Dio non solo ci insegnano a rinunciare, ma in secondo luogo, quindi attesa sì, pigrizia no, in secondo luogo ci insegnano a vivere in questo mondo, sì, ma con i valori di Dio. Come già detto, nell'attesa della beata speranza e apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, non si tratta semplicemente di vivere sotto la grazia comune di Dio, come vive qualunque essere umano che non ha timore di Dio, ma si tratta di vivere dando ascolto alla parola di Dio, e in particolare a quella parola incarnata che è Cristo, vero uomo, vero Dio, che ci insegna a rinunciare. A rinunciare a tutte, non alcune, a tutte le impietà, a tutte le passioni del mondo, che a riuscirci è già di per sé una grande benedizione. Paolo aggiunge anche altri elementi del vivere in questo mondo, che è il mondo di Dio, nel quale ci ha posti e che Lui governa. Ora, in questo mondo, se da un lato bisogna abbandonare, rinunciare a tutte quelle cose che non solo non piacciono a Dio, ma creano grande disagio alle nostre vite, grandi problemi sul piano devozionale, relazionale, dall'altro dobbiamo abbracciare delle altre cose che sono opposte a quelle precedenti. La fede cristiana infatti non è fatta solo di divieti, ma è fatta di un'altra serie di cose nobili da fare, da abbracciare, che ci evitano di fare il male. E Paolo ne suggerisce tre. Primo, vivere in questo mondo moderatamente. Che cosa può significare l'avverbio moderatamente? Si tratta di controllare diligentemente le nostre passioni, i nostri desideri, anche quelli buoni, per vivere equilibratamente, scusate, e quindi evitare gli eccessi. Perché anche le cose buone, se eccedono, creano disagio, creano disturbo. Sappiamo infatti che è facile cadere negli eccessi, in particolare quando si tratta dei beni materiali, del cibo. Probabilmente nelle giornate di Natale e di Capodanno abbiamo tutti un po' esagerato e c'è stato chi è stato male. Pensiamo alla, come dire, all'eccesso dell'abbigliamento, all'eccesso dell'ostentazione del benessere. Per esempio, anche l'uso eccessivo di qualche cosa che ormai è patrimonio di tutti, la tecnologia del nostro tempo, che assorbe tempo, che assorbe risorse, che alimenta dispersione di energie e non di concentrazione sulle cose primarie, come la responsabilità genitoriale, quella familiare, lavorativa e relazionale. Tutti abbiamo in mano un cellulare e in qualsiasi momento siamo lì concentrati a guardare. Un eccesso di tempo su un cellulare per guardare ciò che invece potremmo, diciamo, realizzare nello sguardo del fratello, della sorella, si è nella stessa camera, si è alla stessa tavola e si è separati. Un eccessivo tempo dedicato. E qui Paolo ci dice: dobbiamo vivere in questo mondo moderatamente, cioè equilibratamente. In secondo luogo, Paolo ci invita a vivere in questo mondo giustamente. E qui l'implicazione o l'applicazione giustamente ha a che fare in primo luogo con le relazioni umane. Si tratta di agire giustamente, cioè con giustizia, verso tutti gli uomini. Non dare spazio ad alcuna forma di favoritismo o di discriminazione. Tema che abbiamo ricordato molto caro a Giacomo nella sua epistola. Significa non offendere nessuno, non trattare alcuno con disprezzo, discriminazione, tantomeno privilegiare alcuni per fini prettamente personali ed egoistici. Noi, in quanto cristiani, non siamo stati creati per noi stessi. Siamo stati creati per Cristo, abbiamo detto. E non possiamo vivere egocentricamente, cercare di realizzare solo i nostri interessi. Quello degli altri poi non ci interessa. Come ricorda Paolo, nessuno di noi cerchi il proprio vantaggio. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. Prima Corinzi 10, 24. Quindi vivere in questo mondo giustamente. Questo è vivere in questo mondo, ovvero contribuire al bene comune. L'egoismo è sempre una ingiustizia, in quanto priva gli altri di quella parte di noi stessi che è dovuta agli altri. Così pure il favoritismo è la inevitabile discriminazione degli altri. Allora, se io sono egocentrico, non mi interessa degli altri. Se faccio del favoritismo, faccio della discriminazione in automatico. Vivete, dice Paolo, moderatamente, giustamente. E queste sono espressioni della devozione a Dio, espresse nel servizio, espresse anche nell'adorazione. Paolo ricorda che la gloria di Dio deve essere presente in ogni aspetto della nostra vita. Sia dunque che mangiate, sia dunque che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Le cose che facciamo noi, per chi le stiamo facendo? Per noi stessi. Se quando facciamo qualcosa pensiamo solo ed esclusivamente a noi stessi, sappiate che stiamo screditando il popolo di Dio. E stiamo mettendo Dio alla porta del nostro cuore, perché non stiamo dando gloria al suo nome. Fate tutto alla gloria di Dio. E in terzo luogo, Paolo ci invita a vivere in questo mondo in modo santo. Non basta la moderazione, non basta la giustizia, che non sono affatto semplici da vivere o da viversi. Paolo chiede perfino atteggiamenti di santità. E da buoni peccatori quali siamo, se avessimo Paolo davanti a noi, gli diremmo: ma non ti pare di chiedere un po' troppo? Come può essere possibile in questo mondo corrotto, senza Dio, essere santi? E ma Paolo, se fosse qui, ci risponderebbe: ma io non l'ho chiesto al mondo, l'ho chiesto a voi, che siete figli di Dio, che Cristo ha santificato con la sua vita. E infatti Cristo stesso, prima di abbracciare la croce sul quale sarebbe poi morto, pregò il Padre dicendo: per loro io santifico me stesso, affinché anche essi siano santificati nella verità. Quindi Paolo non sta dicendo qualche cosa che è contro quello che ha già detto prima. Ci sta chiedendo di vivere in questo mondo in modo santo. L'Apostolo Pietro, esortando proprio alla santità di vita dei suoi lettori, dice molto chiaramente quello che abbiamo già affermato, ma voglio leggere. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo presente, alle concupiscenze di questo mondo. Come quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamato è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. Levitico 20, versetto 7. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Vivete, vivete, cioè vivete in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Paolo, e vado a concludere, ci dà anche la risposta perché dovremmo vivere in questo mondo in questo modo, moderatamente, giustamente, in modo santo. E vorrei sottolineare che Paolo sottolinea vivere il mondo, non subirlo, non essere passivi, non essere estranei, ma vivere in questo mondo. Ora, qual è la ragione? La ragione l'ha espressa al versetto 14, quando ci dice che egli, Cristo, ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità, cioè toglierci da tutte le iniquità del mondo, e purificarsi un popolo, non un singolo credente, non un'isola solitudine, in solitudine, ma per purificarsi un popolo che gli appartenga. Abbiamo già detto prima che Cristo ci vuole tutti per sé, perché Lui ha dato tutto se stesso per noi. E non solo ci vuole per sé, ci vuole zelanti delle sue opere. Questo è il testo del 714. La ragione di fondo è che nessuno di noi, abbiamo detto, appartiene a se stesso. Nessuno di noi appartiene alla propria famiglia, al proprio marito, alla propria moglie. Apparteniamo a Cristo. E apparteniamo al suo popolo, alla sua famiglia, avendoci purificati da ogni iniquità, ingiustizia, cattiveria, per la ragione di vivere zelanti per Lui, compiendo la sua volontà. Infatti in Efesini capitolo 2:10 è detto, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, per Cristo Gesù, per fare le opere. Quelle buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché noi le pratichiamo, cioè le viviamo, aspettando la speranza del suo ritorno, viviamo. Questo è il messaggio dell'Evangelo di questo inizio anno. Allora le domande, la conclusione che possiamo porci attraverso anche questa prima predicazione. Aspettando la speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, vivremo? Come vivremo? Per chi vivremo? Quale posto avrà nella nostra vita la gloria di Dio e di Cristo? Quale posto occuperanno i fratelli, le sorelle e la Chiesa tutta del nostro vivere?